Pronta? Buonasera.
Eccolo.
Buonasera, ma chi? Ma c'è uno? Oggi siamo stretti, caspita.
Oggi abbiamo abbondanza.
No, ma aspetta che c'è il rombo, il rombo. Oh, benvenuti, Motorite, un'altra puntata. Io chiedo sempre ai nostri amici, siamo live, ci siamo, ce la facciamo? Sì, penso di sì. Oggi siamo stretti, infatti sono qui a destra, no, a sinistra, dov'è? Non lo so, perché siamo speculari. No,
vabbè. Oggi non sono più vicino a te.
Ma quindi, Gaspare, ti sei fatta bionda? Gaspare, vedo che...
Sì. Fatto allungare i capelli.
Però perché quando parli non si apre pure la bocca? Ma c'è... No, abbiamo una
new essere bionda.
Occhio, non può parlare. Vedi, lui ha detto perché c'è la moglie dietro che controlla. Quindi, no, no, non è vero.
No, ma il biondo ce l'ho in casa, ma è il bambino. Quindi
è il bambino.
L'ho vabbè, fatto uno biondo.
Diventerà riccio e scuro. Sappi. No, vabbè, benvenuta Amanda, che grazie, fa parte della nostra squadra. È giustamente un work in progress, è un test. Nel senso, quindi sappi che può essere licenziata in tronco subito, tipo adesso.
Aia. Dipende dagli insegnanti come
dipende
sono.
Anche durante la puntata, conoscendo
anche durante la puntata, sappi che io meno, vedi, perché poi la gente esce dal gruppo, così, no? Vabbè. Gaspare, questa è una cosa tra me e Gaspare. Vabbè, comunque, allora, detto questo, oggi siamo qui con Amanda, questa new entry, giustamente presentiamola, no? Amanda, perché sei qua? Cosa ti hai sbagliato stanza? Cioè, volevi entrare...
No, in teoria no, sono entrata perché vorrei imparare qualcosa di più sul mondo dei motori, perché vivo con tre uomini, che detta così sembra una cosa un po' bizzarra, ma in realtà sono mio marito e i miei figli, che sono appassionatissimi di motori, e vorrei essere al loro passo, insomma, perché comunque dicono la mamma è la mamma, ma in realtà vorrei imparare molto di più, e quindi ho bisogno di due validi insegnanti, 2/3/4, chiunque, sì. Validi insegnanti che mi possano spiegare molto bene le peculiarità del mondo dei motori, indipendentemente da Formula 1, Superbike, MotoGP, qualcosina so, perché comunque per osmosi sto assorbendo, ma se ho dei validi insegnanti, insomma, sono qui per
ci
imparare.
Proveremo.
Però l'esame a giugno, vediamo.
Ok, allora c'è la prima notizia che ti do. È subito questa, vai. Che l'uomo va nel motorsport per allontanarsi dalla moglie, quindi parti male.
Ah, io lo rincorro,
cioè,
io sono qui per
il marito e i figli dicono sta domenica, ah, almeno puzza di benzina, cose, rumore, casino, però non c'ho la moglie fra i piedi. Ah, quindi sappi.
Io e Gian sono lì proprio apposta, capito? Esatto. Punta a imparare.
Quindi apposta per non mollare. Diciamo che c'è da lavorare molto, Gaspare, no? E quindi che ne pensi? Tu
diciamo
pure...
che io proprio non posso parlare. Cioè, io ho conosciuto
ogni tanto
la mia compagna,
alzo lo sguardo, ma c'è
per
qualcuno
la
lì che ti guarda.
No, solissimo.
Solo.
Però la verità. Siamo conosciuti per colpa di una moto, quindi.
E quindi, tra l'altro ricordiamo che Gaspare tipo a tutte le moto della Sicilia c'era lui in garage, quindi
praticamente... No, vabbè, quello no.
Però, ma da dove...
qualche moto c'è in garage.
Anche io e il mio marito ci siamo conosciuti per la moto, quindi...
Hai visto?
E lui era...
Devo fare la moto pure io, fammi...
la moto fuga Leotta.
Sì, esatto.
Allora scusami, anticipo un attimo l'ospite che abbiamo dopo, tecnico, il nostro caro ingegnere Filippo. Filippo, apri il microfono, ci sei?
Buonasera,
buonasera. Filippo La Paglia, che ogni tanto è venuto in onda.
Ciao, Filippo.
E viene oggi per
ciao.
Analizzare un po' sta Formula 1. Grazie per essere qui. Scusami, ma tu sei single, lo sbaglio?
Sì, io ancora sono single.
Ancora sei single? Hai capito che devi fare? La moto ti devi fare.
Esatto.
Vai a Faenza anche tu. Vai a Faenza in centro con la moto e arrivi lì con fare fiavesco. Ehi, piccola, ci facciamo un giro.
Con una bella giacca magari in pelle.
Allora, scusami, io ne approfitto per... Diamo consigli a Filippo. Amanda e Gaspare, tu... Partiamo da Gaspare, anzi no, prima le donne. Ma Amanda, come è successo sto incontro? Cioè, se posso chiedere, è scattata...
Assolutamente, è scattata la scintilla perché lui aveva una bellissima Yamaha R6. Fiammante, bianca e rossa, diciamo che aveva la tuta intera e camminava un po' che sembrava un alieno, quindi non era proprio uno stile da dire molto fiabesco, però aveva stile nella guida, mi ha portato a fare un giro e da lì è scoccata la scintilla.
Ma ha usato quelle classiche... ha usato quelle classiche frasi, Amanda, no, ti ha gli occhi sono te l'ha fatti tuo padre che è un ladro, ha rubato gli occhi, cioè cosa ha usato? Questo
no,
un po'...
no, no. Ha sgasato, come si dice qua a me, ha sgasato.
Che romantico. No, vero, per noi motoristi è romanticismo puro questo.
Ma il rumore della marmitta in certi casi è meglio di un mazzo di rose.
Assolutamente. È anche molto sexy in certi casi, attenzione.
Attenzione, sfatiamo questo mito delle rose. Elena, hai capito? No, niente, vabbè, volevo sapere.
Tu vuoi mettere che arrivi sotto casa sua, vrum, 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 vrum.
Sì, è molto emozionante, è molto emozionante.
È come una serenata, è dedicata a lei. Gaspar,
tu come un suono?
Come ci
I vicini
sei,
non
come...
capiscono, però.
I vicini, vabbè, ma non capiscono l'amore. Gaspar, problemi loro, direi. Tu con Katia, come l'hai conquistata?
Allora, diciamo che noi siamo partiti 10 anni fa, che ci siamo conosciuti con la Raptor come moto in comune. E poi 3 anni fa casualmente ci siamo riparlati e sempre tramite la moto poi abbiamo rilegato. Già c'era una simpatia.
E quindi non l'hai conquistata portandola in giro con la moto, no? Sai anche, che ti faccio emozionare, anche. Non hai fatto
anche. No. Però dalla simpatia al bambino siamo stati così, bam, velocissimi.
Un attimo. Filippo.
Sì, alla grande direi.
Filippo, hai capito? Hai capito cosa? E quindi?
Il problema è che è un motorino smarmittato.
C'hai il ciao tu, col ciao che acchiappi, le suore.
Fili, se vuoi la moto, ecco. Gaspare te la trova, tranquillo.
Così puoi sgasare anche tu.
Filippo, allora nuovo hashtag, una moto per Filippo. Che è un modo gentile di dire una. Vabbè, comunque oggi non possiamo parlare più, Gaspar. Una volta era più bello, potevamo dire quello che volevo. Vabbè, comunque.
No, tranquilli, andate pure come se non ci fossi.
A posto, ruttiamo in
diretta.
Facciamo
i camionisti come al nostro solito. Va?
Io ho già detto che vivo con 3 uomini, sono abituata a tutto. Voi non ne avete idea, quindi andate pure come se.
Mi sembra di sentire dal sound che tu sei emiliana, romagnola, quindi provincia vieni dalla Motor Valley.
Provincia di Modena. Quindi
zona dove gli fanno schifo le moto, le auto.
Sì. Sì, zona dove sono scappato
terra
io.
Terra dei motori.
Terra dei motori. No, ma lo sai che io ho sempre una brutta parola per i modenesi. Cioè, io abitavo lì e sono scappato. Ogni volta in diretta vi tratto male. Vediamo se mi farei cambiare idea. Va bene, comunque. No, ci sono... A proposito, poi parliamo di Modena perché la Maserati è arrivata una brutta notizia da parte della casa automobilistica modenese. Chiudiamo questo cerchio di presentazione, ci siamo dilungati ma ci sta, e andiamo subito al titolo della puntata, no? Leclerc è la nuova unità di misura per la sfiga. È arrivato che dici? Può essere, non lo so.
Ma direi che dopo domenica è praticamente una certezza questa cosa.
Ma assolutamente, ma poi tra l'altro la sua sfiga è sempre dipesa da altre persone, perché quando uno sbaglia da solo, cioè ho sbattuto perché vabbè ho sbagliato io, ci può sta. Ma il fatto è che non ce n'è mai una volta che non dipenda da lui. Cioè, è colpa del team, soprattutto la Ferrari. Infatti io il titolo nella descrizione abbiamo scritto: secondo voi è la sfiga o perché corre in Ferrari? Perché comunque c'è stato un guasto meccanico. Quindi non lo so.
Ti posso fare una cosa di storia?
Sì, ma quanto dura?
Corsi e ricorsi. Ti ricordo un bravissimo pilota di origini sicule, però era francese, il Toto buon Schillaci. Gian Alesi.
Ah, Gian Alesi.
No. Schillaci non correva in Ferrari. Gian Alesi era nelle stesse condizioni, pilota fortissimo, 35 podi,
sì.
Una vittoria a culo.
Sì,
perché
è vero.
Ha vinto a culo.
Però è stato anche uno dei piloti più ricordati. Gian Alesi è uno che non ha vinto niente, ma è amato. Cioè, un po' come Villeneuve, no?
Però lui e la sfiga andavano così.
Amanda, dicevi qualcosa?
Sì, tanto, era molto amato anche dalle donne, mi ricordo che era anche nella cronaca rosa, era molto amato dalle donne, me lo ricordo bene.
Ma sai che c'è un video famoso con la Peroni, che non è la birra ma la giornalista di Grand Prix, che questo video dove c'è Berger e Alesi che ci provano palesemente toccando, e lei ci sta, cioè, quindi Alesi aveva questo fascino, quindi... Ma anche ma se lo facessero oggi, penso che... Ho detto, beh, facessero, no? Farebbe, se... farebbessero, vabbè, comunque...
No, ti ricordo,
oggi, ma... penso che oggi. Se sarebbe proprio condannato, no, non si fa!
Quindi... Ti ricordo, diciamo, le battutine tra Vaffecchi e Bobby.
Esatto, esatto. E la situazione, ne abbiamo parlato pure in onda, che ha fatto sta battutina con, le, con la pilotessa in, con un bel vestito, e Gio subito, ah, ah, non si fanno le battute, la pilota però ha risposto, diciamo, ha detto, a me ha fatto piacere, quindi...
Il politically correct è molto molto presente, mettiamola, sì, così.
E cosa ne pensi, Amanda?
Allora, io penso che quando si vanno a toccare certi argomenti bisogna usare, come si dice qui a Modena, un po' di usta, vale a dire un po' di sensibilità, certo. Però c'è modo e modo, perché comunque quando vai a toccare anche tipo i cartoni della Disney, alla quale io sono molto affezionata, tipo Biancaneve, i sette nani, eccetera, che non poteva essere svegliata dal bacio del principe perché lui non gliel'ha chiesto, ma lei dormiva.
Ma dai.
Sì, assolutamente.
Sì, c'è l'esagerazione opposta.
Esatto, certo. Quando c'è un pochino troppo di esagerazione, da tutte le parti l'esagerazione è sbagliata.
Filippo, ci sei, guarda, non ti fanno neanche più baciare Biancaneve, sei proprio nato nella sfiga. Tu hai, secondo me, 10 Leclerc, che è la nuova unità di misura per la sfiga. Hai 10 Leclerc.
Come posso spenderli questi gettoni Leclerc?
No, non li puoi spendere, cioè in automatico, capito? È... più ce n'hai,
è proprio
più
la valutazione.
È la valutazione. Sei un 10 Leclerc, che è alto come valore. Ma senti, Filippo, tu che un po' sei il nostro esperto, la Ferrari, non so, poi tu, so che hai letto poco di questo Gran Premio, però comunque sei sempre più afferrato di noi. So che ha avuto un problema idraulico, ha perso il controllo della macchina nel giro di formazione senza motivo, così dal nulla. Ma come può capitare una cosa del genere? Cioè, il problema idraulico cosa può essere? Il differenziale, il cambio, si è bloccata una ruota? Cosa è successo di preciso?
Beh, i problemi possono essere diversi, perché soprattutto non hanno mai fatto vedere l'onboard, quindi...
Sì, hanno fatto vedere solo dal casco, sì.
Esatto, esatto. L'essenziale è vedere il volante, tutta la parte elettronica. Quindi, secondo me, anche perché molto top secret come progetto e allarmi, secondo me è stato proprio un problema elettronico, scaturito dalla mancanza di servosterzo, mancanza di controllo vettura e tutti i vari sensori, ecco.
Infatti, Filippo,
sì,
non so se hai letto, stamattina leggevo sulla Gazzetta che dicevano che era stato un sensore che probabilmente hanno toccato poco prima della partenza regolando la frizione, che ha creato sto gran casino.
Esatto, esatto. E soprattutto pensando a Carlo Sainz, che ha avuto anche lui un problema di frizione, fa pensare che entrambe le vetture hanno subito delle modifiche molto similari. Ora non sapremo mai se tutte e due i componenti di frizione siano uguali, ma probabilmente stavano testando in questo Gran Premio determinate cosucce. Delle notizie che leggo anche che potrebbe esserci un cambio di centralina dal prossimo Gran Premio e Leclerc potrebbe perdere 5 ma posizioni.
Glielo possiamo dare noi una centralina della punto 1004, via, smontiamo al volo qua, la stazione. È uscito già il siciliano che c'è in me. Senti, Amanda, appena si parla di smontare centraline,
ma se si deve rompere una Ferrari, si romperà quella di Leclerc.
Certo, certo.
Esatto, è un po' una sfiga. E Leclerc lo sa, perché anche lui si è aperto non con un'aria molto arrabbiata, ma più delusa. Cioè,
sì, di rassegnazione.
Sono qui, sto guidando.
Sì, ma Filippo, se ci hai fatto caso, per la prima volta nella comunicazione con il box ha detto... Ma perché sempre a me? Che cosa ho fatto di male? Cioè, non si era mai aperto così tanto. Solitamente un pochettino più sulle sue.
Qualche meccanico non ha fatto l'aggiornamento Windows della centralina e non può essere. No? Filippo, questi aggiornamenti che arrivano sempre... Può essere che invece sia attivato da solo. Sai quante volte accendi il computer e l'aggiornamento aspetta un'ora? Secondo me durante il giro di formazione aggiornamento Windows. Può essere. Va bene, comunque.
Io lancerei l'hashtag provaci ancora Leclerc.
Provaci, perché... No, ma sarà provaci ancora 680.000. No, vabbè.
Io lancerei l'hashtag che tra l'altro si è autofatto l'assist. Leclerc a Lourdes se non trova chiuso.
No. Esatto, ragazzi, sono arrivati tanti meme, tante storielle curiose su Leclerc. Ne vediamo alcuni. Flop Gear oggi ci ha fatto divertire alla grande. Confermata anche questa settimana il Leclerc come unità di misura della sfortuna, il titolo della puntata che abbiamo rubato. Sì, non me ne vergogno assolutamente, perché è geniale, veramente. Salutiamo Claudio in chat che ci saluta. E il prossimo, sentiamo il prossimo. No, non ce lo fa vedere. Aspettate un attimo. Ecco qua. Vediamo alla prossima. Ecco, Gatto Nero attraversa la strada davanti a Leclerc e tocca ferro. Il motivo per cui ha sbattuto, a quanto pare, è che insomma abbia tolto mani dal volante. Può essere, Filippo, tu che sei il tecnico.
Esatto. Ma se, la domanda è: secondo te adesso ha 7 sì. unità di misura Leclerc il gatto o Leclerc? Ecco.
Cioè, secondo me è il gatto.
Certo, può essere. Andiamo avanti, vediamo. Leclerc arriva a Lourdes, ma trova chiuso per ferie.
Hai visto? Che te dicevo?
Sì. Cioè, nonostante tutto, col biglietto che è arrivato da Ryanair, comunque non ce l'ha fatta, niente. Netflix annuncia la serie TV Drive to Lourdes.
Questa è bella.
Bellissima. Dopo Drive to Survive ci sta. Poi
dimmi. Su Drive to Survive c'è stata una battuta tra Verstappen e Alonso, sì. che gli ha detto: ma tu cosa ne pensi? Dice: no, io non lo guardo. Si gira Alonso e gli fa: no, io il sabato sì, dice, ogni volta devo sopravvivere al sabato, facendo sì, una battutina piccata sì. a Ocon, visto che si vogliono molto bene col suo ex compagno.
Sì, dopo la toccata poi che c'è stata, insomma, è stata questa battuta velata. Amanda, tu, allora, ti chiedo giusto una cosa, prima di andare avanti. Cosa hai capito di quello che abbiamo detto? Che giustamente no, perché se hai qualche domanda...
Mi interroghi già, sei già birichino, ecco, mi interroghi. Sì. Ho capito che il povero Leclerc è pieno di sfiga.
E basta, però è carino.
No. Però è tanto chicco, è tanto carino. No.
Ecco, vedi.
Comunque, sì, quella di sicuro è la lezione che ho appreso molto bene.
Che oggi sarà una puntata dove gli uomini carini saranno sì. in primo piano.
Filippo, non rientri in questa categoria. Filippo, noi tre non ci siamo, niente. Filippo. Però c'è qualche foto di lui con la tuta, se vuoi la mandiamo pure. Non so. Comunque,
dai, scusa.
Posso veramente troviamo una ragazza, allora Amanda, tu che siete vicini hashtag. Comunque Emilia, a parte l'hashtag troviamo la moto, dai, vediamo se trovi una bella ragazza dalle tue parti, la facciamo incontrare. Filippo poverino,
dai, anche motociclista magari.
Motociclista ti porta lei a spasso, fai tu la donna. Filippo, che ne pensi?
No, così no, dai, anche io ho dei diritti,
lo scambio di ruoli va di moda, dai, è lo scambio di ruoli,
scambio di copie, vedi, poi anche a letto, vabbè, comunque andiamo avanti. Dimmi, Filippo, no, ascolta, abbiamo oggi qua Filippo anche per un motivo, oltre che per la sua disamina sulla Formula 1, che finiamo ovviamente sul discorso Interlagos. Se io posso fare un applauso per la manovra di Alonso, che ha fatto un sorpasso a Hamilton, che mamma mia, cioè a Russell, era Russell, no, una Mercedes nel rettilineo, veramente spettacolare.
Era la Red Bull.
Sì, giusto, vabbè, era Perez. Vabbè, sono proprio, era Perez, hai fatto bene, Anne.
Certo, ha fatto un contratto di Perez si sente l'area di cambio vettura, però ancora no.
Anche perché gli ha anche detto: non mi fare più questi scherzi perché sono vecchio.
Sì, poi si sono un po'...
Un'informazione importante da dire.
Esatto. Ricordiamo che Alonso avrà 50... Quanti anni ha Alonso? Al volo?
No, 42, 43.
Oh, vedi, 42, sa l'età 42. Di tutti i piloti. Cioè, questa cosa mi preoccupa.
I chicchi li conosco, quelli carucci.
Alonso effettivamente a 42 anni è un bel ragazzo, diciamo, dai.
E sai anche che è fidanzato con l'ex fidanzata di Valentino Rossi.
Eh sì.
Io, è diventato gossip, motorite gossip, non lo sapevo.
Motorite gossip, vedi?
No, no, ma ci sta comunque a livello di pilota ancora alla sua bella età da parecchie legnate. E, no, e volevo dire io una cosa a Filippo, a livello tecnico la McLaren è cresciuta un sacco, l'abbiamo visto fino a 3 anni fa, era lì che lottava per l'ultima posizione per arrivare ultima e non arrivare penultima, cioè proprio era quella la sua posizione. C'è stato uno scoppio enorme e soprattutto nella ultima parte di campionato addirittura si permette di far rischiare a Verstappen nella prima posizione. Cioè cosa hanno fatto alla McLaren? Secondo te dove hanno puntato bene? Oltre ad avere già un telaio di partenza buono comunque.
Allora, secondo me, dalla mia visione, la prima cosa che risalta all'occhio è stato il nuovo team principal, che è Andrea Stella, ingegnere italiano nel 2022. Mm-hmm. Ed è stato proprio questi 2 anni sono stati i primi dove la McLaren si è fatta vedere, si sono effettuate degli cambiamenti del telaio, dell'aerodinamica, ma delle scelte strategiche micidiali. E secondo me è stato un bene acquisire e mettere in primo piano Andrea Stella. Poi del resto sappiamo bene che McLaren con Norris e Piastri, due piloti fondamentali.
Piastri è appena arrivato, si sta comportando benissimo. È un po' acerbo. È anche, non abbiamo la foto di Piastri, andiamo a vedere Oscar Piastri.
Comunque,
quello è piccolo. È
sempre per mettere in mezzo Ferrari, Andrea Stella ovviamente, ex Schumacher. Ferrari dei tempi di Schumacher.
Esatto.
Così.
Però diciamo il senso di marcia è giusto, non hanno scelto come fece Ferrari Binotto, un bravo meccanico ingegnere ma un pessimo team principal. Quindi la scelta è stata fatta anche bene, è stata una persona con...
E come mai alla Ferrari non ci sono arrivati? Domanda! Gaspare,
ma... No, diciamo che vabbè. In Ferrari, da quando non c'è più Montezemolo, che forse vabbè. È stato...
Ricordiamo
così.
Era direttore sportivo negli anni 70, con due cose così,
bravissimo.
Tra l'altro.
A Spanne credo che sia stato il miglior presidente della Ferrari, oltre sì. Enzo Dottre, Ferrari.
Parliamo di amministrazione. Enzo ha creato il mito, poi come
era
amministrazione...
Era anche il suo delfino.
Sì, no, infatti l'ha cresciuto e negli anni 70, 75, 76, nell'epoca proprio di quando vinse l'Auto Mondiale, c'era... direttore tecnico era lui e gira sempre quel famoso video in Austria dove c'era una pioggia torrenziale dove lui arriva davanti a Ecclestone alla FIA e dite io c'ho la televisione, sono stoppata la gara, vi faccio un culo così e l'hanno stoppata, cioè capito, ci vuole il pugno di ferro, ci vuole una persona così,
un uomo con le palle
possiamo usarla, mando
al
questo
contrario
termine.
Assolutamente sì. Sono d'accordo.
Esatto. Al contrario, secondo me, di Elkan, che ha il giocattolino Ferrari, e ha messo lì Vigna, che secondo me si fa la vigna, detto in siciliano, nel senso che, sono il presidente della Ferrari. Cioè,
vabbè, comunque, quello parliamo di politica, così. Amministrazione, anche ricordiamo che la Ferrari vende autostradali, quindi magari forse sarà bravissimo come CEO a livello stradale, però per le corse ci vuole una persona, secondo me ci vuole... Sì, sì, no, era giusto per chiudere. Ci vuole, secondo me, nel direttore sportivo, come dire, quindi il Vassor di oggi, una persona decisa, professionale, che sa quello che fa. Secondo me Stella mi sembra, forse... Tra l'altro è di Orvieto, ma abbiamo la Castellano Orvieto, la salita pur, ma dico io, ce l'abbiamo di casa. La salita. No, lui è nato a Orvieto, quindi orvietano, insomma sembra, ce l'abbiamo in casa, tanti ingegneri che ci rubano, tanti team, cioè il famoso fughi di cervelli degli italiani, quanti ingegneri vanno a lavorare in Inghilterra, cose, poi vanno a finire in questi team. Io ogni volta che vado ai paddock dei mondiali come al WEC cose... Ho parlato con quelli della Glickenhaus, ho parlato che viene dall'America il team, ho parlato con quelli dell'Alpine, sentivo parlare tutti italiano, sì, in inglese è la lingua principale, però nel mezzo c'era sempre un italiano, un meccanico italiano, un ingegnere italiano, cioè, sforniamo tutte queste menti e la Ferrari non se ne fa sua, però.
Ma anche metterli
quando si parla di motori, che siano motori o che siano auto, ci sono sempre gli italiani di mezzo, sempre.
Sì. Sì, sì. Ma anche perché ti hanno una forma mentis diversa rispetto all'estero, certo. Perché comunque gli italiani hanno una mentalità che è aperta, è proprio wide, mentre all'estero sono molto più inquadrati, soprattutto in America, sono molto così, invece gli italiani riescono sempre a trovare una soluzione.
C'è della serie che l'ingegnere sì è laureato, ma a casa c'ha la vigna. E se c'è sempre una cavolata. Sì, adesso sì, dica, però così. Uno che abita in campagna, l'americano non sa neanche da dove nasce il frutto. L'italiano sì, adesso sembra una cavolata, però quando arrivi in macchina, sai il famoso problem solving che tanto ricercano gli americani? Sì. Noi siamo dei re in questa cosa. Sì. Infatti ci ricercano in tutti i lavori perché siamo persone pratiche. Cioè, sì, sì, sono ingegnere, però devo risolvere una cosa in un minuto. Prendi nastro adesivo, una bacchetta di legno e vinci il gran premio. Cioè,
ma adesso... tu sai, sai la storia della Honda quando arrivò a correre in 500? Loro comprarono due MV a Gusta, le smontarono pezzo pezzo, detto dal signor Honda. Le smontarono pezzo pezzo perché lui gli disse: guardate come fanno le moto loro, gli italiani sono i migliori e imparate da loro. Se tu entri in Honda in Giappone c'è un MV a Gusta esposta.
È proprio come MV. Cioè, Filippo stava dicendo qualcosa, giusto perché
sì,
forse
sì, abbiamo... è vero, confermo. Da chi possiede un MV a casa, confermo pure.
Ah, c'è un MV? Ma è modellino.
No, un MV vera.
Una fermi tutti. Dove abiti? Dove sei? Andiamo tutti a casa di Filippo, rubiamola.
Su. Aspetta, Filippo mi sa che ha una vera MV.
Una vera, certo.
Ma scusa, mi hai detto che avevi il motorino, ce l'hai già la moto. Le ragazze in piazza ti aspettano. È vero, sì, Amanda?
Ma ora vogliamo sapere che MV hai.
Aspetta, Amanda, con una moto del genere...
Moto del genere, poi, insomma, è una moto tutta di un pezzo, cioè, ha tanti.
Filippo,
cioè,
hai tutte le armi...
Tira il motorino.
Vedi, hai già tutte le carte in regola, perché non un cali poker, dico io.
Devo metterla su bene, devo sistemarla. Però sì, è una
ma
buona
che cos'è?
Un MV 125, la Sport.
Ah.
È stato l'ultima MV che è uscita dal concessionario ufficiale, dalla fabbrica ufficiale prima che chiudesse. L'ultima MV.
78.
Esatto, del 78.
vedi l'espertometro qui come sale.
Sì.
Bravo Gaspare. No, comunque, giusto per non perderci in chiacchiere, comunque sì, la Formula 1 è una situazione questa, Ferrari lo sappiamo, già Ferrari dice no, stiamo guardando all'anno prossimo, sono sicuro che l'anno prossimo diranno no, stiamo guardando al 2025.
Sono 10 anni che diciamo così.
E quindi, vabbè, comunque ci abbiamo perso un po'.
Era dai tempi di Schumacher che diciamo così, eh.
Sì, sì. No, vabbè, comunque con Raikkonen, altri qualcosa si è fatto. Però, perché io
nel 2017.
Esatto. No, ma Amanda, tu sei appena arrivata, però noi ogni puntata ce l'abbiamo con la Ferrari, perché sappiamo che il problema non sono i piloti, cioè i piloti se non li metti in condizioni di stare tranquilli, sereni, vincere. Alla guida, di vincere, non possono portare. Secondo me c'è un problema, si è rotto qualcosa e l'amministrazione non sta facendo niente, secondo noi, per sistemare questo. Poi ovviamente il tempo, vedremo, la storia fa parte della storia, insomma, ricordiamo che la Ferrari anche negli anni 70, quando c'era Enzo, ha creato delle macchine che non riuscivano neanche a qualificarsi, quindi non è che la Ferrari è invulnerabile, è un mito ed è, ci piace, ci appassiona anche per queste cose,
Vabbè, ma ci incazziamo perché la
amiamo. Esatto, ma noi ci incazziamo proprio perché c'è quella passione e ci fa dire, perché in realtà sembra che la odio, ma in realtà non è così. Vabbè,
perché,
comunque
quell'amore odio.
Esatto.
Ultimo appunto poi cambiamo. Sì. Io ti giuro, domenica quando ho visto Leclerc a muro, il primo pensiero è stato una mega bestemmia di dimensioni gigantesche.
Esatto.
Poi mi sono fermato e ho detto: vabbè, siamo alle solite,
esatto. No, avevamo altri meme, ma non siamo riusciti a portarlo in onda.
Io ho pensato a Enzo che si rivoltava nella tomba. Esatto. Io ho pensato a quello.
Secondo me bestemmiava anche lui in Emiliano.
Ma lui secondo me era uno che non si creava problemi. Sicuramente.
Molto
alla mano.
Era molto diretto, mi viene da dire diretto.
Esatto.
Poco politically correct, come
molto
c'era.
Molto poco, ma in quell'epoca si poteva fare. Allora, sì, ragazzi, detto questo, andiamo qua Filippo e concludiamo con lui per approfittarne di due discorsi al volo. È partito il giveaway che vi abbiamo proposto sui social. Siete stati tantissimi. Il giveaway che vi porterà ad avere una chiave gratis di Air Factor 2, che è un simulatore. E noi ne abbiamo parlato più volte, tra l'altro EPTV Motorsport e qui Emanuele Richiusa fa anche telecronache sportive che ogni tanto vi linko nei nostri social su gare ufficiali che vengono fatte su Air Factor 2, perché non è un gioco, io non mi piace reputarlo così, ma è un vero e proprio simulatore che è appunto una piattaforma insieme a Assetto Corsa, iRacing e altri che vengono utilizzati proprio per fare delle gare vere e proprie in maniera virtuale. Anche l'ACI ci ha visto lungo e ha creato l'ACI eSport, quindi campionati ufficiali, campionato italiano ufficiale a livello proprio organizzato dall'ACI per quanto riguarda appunto i simulatori, quindi ormai è una realtà vera. E se facciamo a gara di gatti io ne tiro fuori due, sappi la mano.
Ma anche io,
attenzione.
Ecco, lei ci frega, io ne ho due.
Esatto, ne parliamo dopo di questa cosa. Giusto per chiudere il discorso, volevo ringraziare tutti perché ancora il concorso, il giveaway, se chiamiamo così, è ancora in atto, scade fra 25-26 giorni, ho perso il conto. Comunque scade a fine 24 giorni, scade a fine mese e già siete solo i mi piace che avete messo sul post, sono 135, sono tantissimi qui su Instagram e tantissimi altri hanno partecipato al giveaway, quindi restate in attesa, continuate a partecipare e noi già vi proponiamo dei campionati che si possono affrontare ogni puntata fin quando non daremo il giveaway su Air Factor 2. Oggi abbiamo anche Filippo per questo motivo, perché appena partita avete già fatto la prima gara a Marone Zone, quindi in Veneto.
La prima tappa del campionato CVM, ma ormai si chiamerà il Climb, su Air Factor 2. Abbiamo affrontato la prima tappa a Marone Zone per poi spostarci giù in Sicilia alla classica Monte Iblei. Il campionato ovviamente è già iniziato, ma le iscrizioni resteranno aperte fino
all'ultimo, sì.
Esatto, fino al suo termine. E possono partecipare chiunque abbia un computer che regga Air Factor 2 e chi ha una buona postazione e voglia di divertirsi. Trovate tutte le informazioni appunto tramite il link che fornirà Emanuele o tramite la nostra pagina RSR Gaming, che la trovate su Facebook, o potete contattare il sito, il forum rsrgaming.org.
Assolutamente, abbiamo messo il link, però su questa cosa non eravamo d'accordo, quindi sono altri 100 euro, Filippo, te lo dico, funziona così. Abbiamo messo il link, appunto abbiamo visto anche la locandina delle iscrizioni aperte, già il campionato è iniziato, tra l'altro sia io che Gaspare corriamo anche in questo campionato, alcune gare riusciremo forse a fare dirette, se riusciamo, Filippo, e quindi anche per i partecipanti invitiamo nella sera delle dirette essere festosi e tanti. Insomma,
ma ti posso fare una bella domanda? Realtà.
C'è Gaspare che è già pronto, vedi, vuole partecipare. Tra sì, stasera okay, forse giriamo.
Dicevo, venerdì.
Va bene.
Ti dicevo, ma con la licenza della ACI Sport, sì, puoi fare anche gare non ACI o...
Filippo, rispondi tu, Filippo. Vabbè. E lì no, perché lì non c'è una legge della FIA che dice chi corre al computer con la PlayStation. Esatto.
Fortunatamente è un mondo libero, quello virtuale.
Ma fidati, Fili, che ci stanno lavorando. Secondo me, vabbè, comunque vedremo.
Questa è stata la fine, vero?
Questa è per pochi.
Molto, da intenditori.
Da intenditori, anche se mandano la... Dice... No, no. La spiego per chi non avesse seguito le altre puntate. No, ci tengo con questa battuta per spiegare veramente in maniera seria. Abbiamo parlato tre puntate fa. Tra l'altro, Filippo ci ha mandato pure dei PDF, delle cose. E che è partita l'investigazione da parte del garante dello Stato della concorrenza del commercio verso l'ACI perché farebbe abuso d'ufficio sulle altre federazioni. Quindi ragazzi, noi questa cosa la stiamo seguendo proprio per il discorso che minaccia che se corri da altre parti ti togliamo la licenza, ti squalifichiamo, eccetera. Ne stiamo parlando, tra l'altro io ho avuto modo di parlare con tanti piloti, io ogni domenica sono alle gare e questo discorso si affronta. C'è gente che dice a me non me ne frega niente, mi possono pure togliere la licenza. Purtroppo un 90% delle persone mi fa questa risposta, quindi c'è proprio una stanchezza da parte dei piloti che vogliono che venga fatta qualcosa da parte dell'abuso d'ufficio dell'ACI. Filippo, io chiedo a te, perché tu anche hai con Riaci, insomma, hai la tua bella Fiat 500 che usi in salita, in cronoscalata. Esatto. E tu, parlando con tanti tuoi amici, qual è il clima che si respira così al volo?
Beh, il clima è molto pesante, è speranzoso perché molti organizzatori non riescono a fare le gare che vogliono e vengono cancellate all'ultimo. E secondo me, oltre a essere molto errato per una federazione che dovrebbe includere le federazioni e le associazioni minori, è un clima che va a discapito di chi vuole correre e vuole divertirsi, chi ha i soldi e vuole solo divertirsi la domenica e poi niente, tornare a casa con un bel ricordo, e invece questo non si può fare, viene sfumato tutto, è una gran seccatura per tutti. E penso che chiunque, anche qualcuno del direttivo all'interno di AGI, se ne sia accorto e spera che qualcosa si faccia.
Sì, abbiamo avuto 3 mesi fa, Gaspare, l'organizzatore del Tricime Promotor, organizzatore del Rally del Belluno, organizzatore dell'Alpe del Nevegal, valida per il campionato italiano velocità montagna, quindi robetta di un certo livello, che è venuto a sfogarsi in onda, ha detto: io non ce la faccio più, cioè è diventata insostenibile la situazione. E hanno fatto anche questa cosa delle preiscrizioni, che la gente si scrive ma non si scrive, poi non viene, e io devo mandare avanti la gara avendo questa idea di 120 iscritti, poi in realtà ne vengono 30.
Che non è una bella cosa. No,
ci sono tante cose che stanno mettendo veramente gli organizzatori, che noi ne abbiamo tanto da dire sempre: l'organizzazione ha sbagliato, ha fatto pagare tanto. Invece no, abbiamo notato che gli organizzatori sono con l'acqua alla gola, vengono richiesti un sacco di documenti, sono a rischio di galera per ogni cosa, perché se succede qualcosa, anche se l'organizzatore è in hotel e sta a fare un'altra cosa, va in carcere lui. E responsabilità su responsabilità, spese enormi per alla fine avere solo la bella idea che hai organizzato qualcosa, cioè è quello che ti rimane.
Sì, perché ti rimane solo quello.
Cioè tutta questa esperienza negativa, quest'ansia, questa frustrazione per niente, essenzialmente solo per la passione che ci muove. Veramente ormai ci sono solo veri appassionati che mandano avanti il motorsport, giovani non se ne trovano. E il futuro, insomma, è un po' nero. Filippo, chiedo a te se è un po' questa la visione che c'è in giro. Giovani siamo pochi, noi due, noi tre.
Sì, di giovani sì, e questo causa che i giovani di oggi non si appassionano più a questo sport, dove all'epoca era molto semplice, poi negli anni, man mano, e metti la tassa di iscrizione, e metti l'abbigliamento corretto, e metti questo, c'è molta burocrazia, e ovviamente
per carità, la sicurezza è importante, Filippo, però il discorso è che burocrazia,
dice, esatto. Un giovane dice: ma a me chi me lo fa fare, questo è. E il discorso è proprio questo, e molti giovani, sì, piace la Formula 1 guardare, o fanno il classico karting semplice dai classici noleggioni, che noleggi il kart e giri 10 minuti e finisci.
E hai meno problemi.
Esatto, meno esatto. Problemi. 10 minuti, 50 euro, sì. 40 euro e via. Esatto, ma pure io
i nostri genitori invece, ma compravano il 112 o la 500 Abarth, c'era la gara, si iscrivevano e partivano.
Certo, c'è da dire che la sicurezza è importante, una volta era un po' troppo alla Carlona. Quindi i roller, l'abbigliamento, però, l'ANSE, ci sta, però il discorso qui è che si è reso difficile tutto, c'è una complicazione in delle cose che potrebbero rimanere semplici, delle richieste per di tasse, soldi su cose che potrebbero essere evitabili, ne abbiamo parlato più volte, quella è un'altra sede, però ne approfitto perché Filippo anche lui corre, fa parte della barricata di quei tanti giovani che vogliono avvicinarsi.
Gli spettatori che vogliono avvicinarsi.
Sì, per gli spettatori è diventato un incubo, è uno stress.
Esatto. Le classiche tribune, devi pagare il ticket su una gara in salita, strada pubblica, cioè una cosa veramente assurda. Per chi porta una famiglia a vedersi due gare, non può più farlo perché causa sempre problemi.
Esatto, e tutto questo però lo potete fare invece senza pagare ticket su R-Factor 2, sui simulatori, che saranno il futuro, Filippo, secondo me, se andiamo di questo passo, forse sarà il futuro, mi sa di sì. No, vabbè, comunque Filippo ha la sua Fiat 500, adesso si è appena trasferita al nord, però adesso fra un po' la portiamo su, no, dai, facciamo qualche garetta. E la portiamo su, dai, da Enna con furore. Va bene, detto questo ti ringrazio Filippo del tuo contributo, la puntata continua, però ti salutiamo già adesso, poi se vuoi stare con noi di quattro cacate ci sono problemi.
Vi ascolto, vi osservo dall'alto.
Vi osservo dall'alto, va bene, grazie Filippo per il tuo contributo, sempre, tu lo sai, quando c'è da parlare di sta roba sei sempre il benvenuto. Ricordiamo che Motorita è sempre di tutti, grazie Filippo.
Grazie a voi, ciao.
Ciao Filippo.
Ciao Filippo.
Ciao. Continuiamo e ci spostiamo dalle 4 alle 2 ruote, abbiamo avuto un ampio spazio diciamo per Formula 1 e altro, e a questo punto io mi sto zitto, parlate voi due, perché Amanda, a quanto abbiamo capito, sulle due ruote c'erano...
Diciamo che mi piacciono molto sia andarci che guardarle, insomma, in TV.
Ma poi tra l'altro sei anche avvantaggiata, perché se tu sei dell'Appennino Emiliano, come ho capito io, esatto. Lì c'è, te lo dico, sicuramente avrei visto anche mio fratello con la sua Ducati che sale di continuo, cioè lì c'è un via vai da domenica, sì, di motociclisti importante, perché le strade si prestano, quindi comunque...
Infatti ci sono, c'è la Futa, la Fontanina, sì, ci sono tantissimi luoghi che sono un po' i templi per i motociclisti nostrani, diciamo così, e quelli che abitano comunque nella zona. È molto sentito qua la moto, tantissimo qua in Emilia. Poi se andiamo in Romagna ancora di più, perché là comunque diciamo hanno più circuiti anche rispetto, certo, a qua in Emilia. Però comunque anche noi abbiamo a Modena il nostro circuito di Marzaglia, abbiamo le nostre possibilità per chi vuole andare in circuito, altrimenti ci sono, come dicevi tu Emanuele, le strade bellissime dei nostri Appennini.
Esatto,
che regalano tante emozioni.
Esatto, ma le strade in montagna aiutano. Io dico sempre che l'automobilismo, che molto volte viene etichettato come qualcosa che puzza, fa rumore, è brutta, invece la gente non capisce che porta tanto turismo, e lo diciamo sempre, sì, nelle gare, nei rally, vengono fatti i rally in dei paesini. Io per esempio il rally 1000 miglia quest'anno è passato in un paesino, Bione, che onestamente... Chi ci deve... No, ma con tutto il rispetto per Bione, è un bel paesino. C'aveva pure una bella... come si chiama? Il lavatoio antico, con che ci sono andato, mi sono bevuto un po' d'acqua, mi sono rinfrescato. Bellissimo, ho fatto due foto. No, seriamente, ma tu come lo scopri sto posto? Cioè, ci vai apposta, ti fai due ore di strada per andare a vedere quel lavatoio? Non penso, quindi anche le moto che girano, quante persone si fermano al bar, no, in paese?
Certo.
Cioè, sì, sembra una cavolata,
non
capiscono, ma
aiuta. In tanti, infatti.
Invece molta gente, so Amanda, che si lamenta che questi motociclisti vengono a sto bar, non possono andare un'altra parte. Purtroppo
no, diciamo,
c'è una buona fetta.
C'è chi si lamenta del rumore, c'è chi si lamenta magari del fatto che alcuni motociclisti sono un po' spericolati, c'è chi si lamenta un po' dello smog, però se posso dire sono d'accordo con te Emanuele, perché comunque io abitavo in montagna quando ero più giovane, quando ero una ragazza abitavo in montagna, poi sono scesa col mio motociclista, però abitavo in montagna e lì comunque la moto nella stagione primavera, estate, certo, autunno, la faceva da padrona, quindi avevamo tantissimo turismo.
Ma ascolta, ma con tutta questa gente che dice lo smog, cosa, ci sono i cancri ai polmoni sui montagna, c'è gente, no, capito che ti voglio
no,
dire,
che giustamente
forse ce n'è di più in città, no, nella zona industriale,
sì, no,
però...
sono d'accordo, ma diciamo che sono le persone un po' più âgées, mettiamola così, un,
sì,
po' più avanti con l'età.
Brava.
Che sì, non capiscono anche questa passione, o forse anche invidia perché non possono più.
Certo, è anche questo. No,
perché
certo,
in certi casi loro erano ex motociclisti, non guidano più e ti rompono le balle.
Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba, no? Quindi
esatto,
è la stessa cosa.
Io
sagace,
ricordo,
Amanda,
che
vedi,
mio nonno mi diceva, ah, sta moto di qua, di là. Quando io l'ho portata, gliel'ho fatta vedere.
Bellissimo.
Ma che cos'è? Detto una cagiva, la fa l'MV. L'MV. Io avevo la 350.
Ah,
allora ti piace? Vabbè, l'MV.
Allora.
Cioè, che gli faceva schifo a che era la moto più bella del mondo.
Visto?
Esatto. È così,
che
è
sono così.
Così. E noi con Motorita cerchiamo anche di comunicare questo, di avvicinare un po' tutti, far capire anche questa filosofia, questa passione, far capire che comunque ci sono ovviamente, come in ogni cosa, le persone stronze, lasciatemi
all'ovvio
passare il termine, i cretini, quelli che fanno... Io sono appassionato dei motori, sai quante volte sotto casa sento quello che sgasa alle 2 di notte? Cioè, ma alle 2 di notte, ma io che ci lavoro con i motori, ti fai odiare, mi viene voglia di scendere con la Sprang e dargliela in testa. è ovvio. Ragazzi, vedete, dà fastidio anche a me. Sono io il primo a dire, ma questi non si possono stare a casa a fare casino qua con queste macchine. Mi è uscita sta frase. Io, cioè, ma... faccio motorite. Però è così, anche a noi dà fastidio. Perché deve essere sensata.
Sai cosa faccio quando torno di notte con la moto? Sul vialone, scasi, no? Quando sono, no, quando sono quasi vicino a casa e so che posso arrivare a casa, spengo e arrivo a casa praticamente a moto spenta.
Perché, di la verità, questo era, perché non vuoi sbagliare, Vito? Perché sennò poi devi stare un'ora, eh?
No, l'ho sempre fatto, sincero, l'ho sempre fatto.
Sì, sì.
Anche per evitare comunque di rompere le scatole al vicino. Nello stradone
purtroppo,
devo accelerare perché devo camminare.
Gaspare, tu sei uno su 100, purtroppo è così, gli altri 99
lo so,
se ne frega.
So.
Anzi...
Perché Gaspare ha quello che qua, come dicevo prima, si chiama usta, cioè ha quell'equilibrio che capisce come ci si deve comportare.
Esatto. Invece gli altri, prima, quando arrivano a casa, prima spendono la sgasata per pulire il carburatore di benzina. Così. Ho spento la moto, poi, sappiatelo tutti.
Sappiatelo.
Esatto.
Che poi sono gli stessi, ma che se vai a vedere magari come sono vestiti, quindi l'abbigliamento tecnico, non sanno che cosa sia.
Vabbè,
si mettono la scodella.
Vabbè, cioè, lasciamo stare.
No, lasciamo stare.
Quanti ne vedo anche in autostrada in scarpette da ginnastica, con i jeans, magari le ragazzine più giovani che non hanno mal di schiena come me, la pancia scoperta e la schiena scoperta.
Però scusa, quello a noi non ci dispiace, posso dire.
Lo so, soprattutto
sappi...
non so perché mio marito va sempre dietro in macchina, dietro questi motociclisti, non capisco il perché.
Lo spiego io se vuoi. Ecco, ti stavo dicendo proprio in autostrada. Se vedi che qualcuno non ti sorpassa, ci sei seduta tu, stai tranquillo che è un motivo possibile che perde tempo.
No, non sorpasso mai. Ti dico, ma perché no? E invece non stai a vedere queste nuove zavorrine.
Lezione numero uno, Gaspare.
Pantaloni giù e per i zavorrini.
È venuto a imparare, gli spieghiamo come funziona.
Lì però la vecchia tecnica dell'uomo è quando hai la donna dietro. Che comincia a frenare a ripetizione.
Lo so, lo faceva spesso, infatti.
Filippo c'è ancora, aspetta. Filippo, riesumati.
Impara.
Aspetta, c'è. Filippo.
Ci sono.
Hai sentito? Perché ti devi fare la moto?
Ho sentito.
Frena. Lui secondo me neanche passa, frena. Ha sempre frenato.
Prendi l'MV e frena, sgasa e frena.
Hai capito, Filippo? Vabbè.
È un modo per provare gli airbag.
Ma ho capito, ma vi viene a costare di più di benzina e pastiglie, però.
Ma che te frega?
Che provi, vuoi mettere le emozioni.
L'emozione
ma poi trema e si sente la moto perché comincia a tremare con la mano l'emozione.
Ma allora, la moto che trema, quindi come l'MV o come altre moto, tipo Ducati, anche la mia, possono dare altri aiuti, quindi sfruttatele. Dico, non me lo devo dire
stiamo
io.
Stiamo andando, guarda, meglio chiudere qua perché sennò poi ci lasciamo.
Ma basta infatti l'ho detta pulita,
però chi vuol capire
che la moto dà tante emozioni, vedi, di tutti
ecco,
i tipi.
Filippo, esci fuori sta MV, venditi la 500, che te frega correre il CVM.
Che detta così è anche peggio.
Venditi la macchina da corsa, non ti serve a niente, ti dà solo delusione e spendi soldi. La moto, meno spese, più risultati,
più emozioni.
Che dici?
Comunque, a proposito di questo,
sì,
passiamo ai test di Superbike e facciamo, secondo me, per l'ennesima volta contenta Amanda, perché c'è stato un grande ritorno.
Sì.
Che dopo 4 anni di squalifica è tornato Iannone, che per voi donnine è un gran figo.
Diciamo che a voi maschietti piace molto la sua morosa attuale, eh?
Ma forse si sono lasciati, sai?
No, non, ma sembra che, non si sa ancora, però sembra che sia ancora la sua morosa, nonché la famosissima cantante Elodie.
Elodie.
Ho capito, vedi la moto, finì, la moto ti devi...
io l'ultima volta che vidi Iannone era con Sabrina Salerno su Ballando con le Stelle, poi
ecco. Lui, sappia Amanda che lui è un vintage. Gran fan di Sabrina Salerno, lui ama Sabrina Salerno, se la sposerebbe
uomini.
Anche adesso, ma lui ha, quanti anni hai, Filippo? 18, 19,
18
e mezzo.
25. Il video della moto con Sabrina Salerno metterebbe tante emozioni.
Io ti voglio vedere, perché sì. Filippo, voi non lo vedete in video, ma Filippo è tipo così. È magro, ma di profilo non lo vedete. Voi vedere lui accanto alla Salerno, che è più alta. Cioè, ti prenderebbero come suo figlio.
Sì, questo sì, sì, sì.
Va bene, dai, andiamo avanti. Allora, questi test, so che appunto, insomma, sono stati proficui per la Superbike, però qualcuno come sempre si è trovato sempre in difficoltà. E se non sbaglio, Bautista forse ha avuto un po' di problemi con la pioggia, non si è trovato. O Nicolò,
diciamo che stesso. Con la zavorra che gli hanno aggiunto quest'anno sta prendendo le misure alla moto nuova, mentre ha fatto ben sperare Bulega, che è stato il campione in super sport, che praticamente ai primi giri con la nuova moto era subito tra i primi.
Poi abbiamo anche Toprak, sì, che sta regalando varie emozioni, eh. E poi l'anno prossimo andrà anche in BMW, quindi c'è da seguirlo.
Però con molta non lo hanno fatto girare, perché in Yamaha, simpaticissimi, gli hanno detto: no, devi stare a casa, non la puoi provare la moto nuova. Allora, guardi da lontano.
Col fatto che andrà via, forse gli hanno messo proprio questo veto. Sì.
Invece, al contrario, Kawasaki, che a sua volta ha preso Bassani, ha detto a Ria: tranquillo, ma Yamaha, prova la moto, non ci sono problemi. Come dicevi tu, noi in maniera sbagliata lo chiamiamo Johnny Ria. Bravo. È sbagliato.
Sì, perché è Johnny Ray. So che noi in Italia lo chiamiamo Johnny Ria, è per tutti noi amici.
Quanti nomi sbagliamo dei piloti?
Anche con la C, Johnny Ria.
Per noi è diventato Johnny Ria. Considera che lui si taggava per un periodo in questa maniera.
Sì, sì, è vero, perché è simpaticissimo, molto carino. Mi è capitato di vederlo nei paddock quando andavo nei paddock qualche anno fa insieme a sua moglie. Lui è carinissimo, veramente.
Anche la moglie a livelli di Elodie, comunque, così dire.
Ragazza, se ne è diventata veramente una... Cioè... Gaspar, se n'è andata tua moglie.
Che... gli occhi per guardare,
è la verità.
Anche se a livello di simpatia, di umanità, era molto Leon Aslam, che era molto molto per i fan, e sua moglie, anche sua moglie.
Ma il migliore era sempre Aga con le sue interviste. Come mai hai vinto? Lei non si ricorda forse. Vogliamo ricordare la sua intervista famosa?
Me lo ricordo bene, che diceva che faceva uno sport specifico per allenarsi.
Sì, esatto. Io ho
Ryuki Aga. Come ti alleni? Io no, allenare, io scopale.
Sì, me lo ricordo che l'intervistatrice rimase un po' di sasso e disse: allora, tanto amore per tutti, capito?
Infatti, io mi sono messo nei panni dell'intervistatrice. Quando ti arriva uno che ti risponde così, secondo me vuoi sprofondare.
Ma non era diventato anche testimonial della patatina della pata?
Sì. Dopo
prima di Rocco,
si è andati a Rocco. Attenzione, c'è stata un'escalation.
È stata un'escalation, assolutamente.
Daga a Rocco, un attimo.
Va bene, mi fate andare. Mi voglio trattenere, perché c'è Amanda. Se non ci fossi tu, avrei fatto già molte più battute sporche. Però sono un signore. No, guarda, lasciamo stare. Vabbè, che poi c'è la differenza della lunghezza delle patatine. Vabbè, comunque, andiamo avanti. No, beh, giusto al volo. Comunque, è stato confermato il calendario per il prossimo anno della Superbike. Tante belle piste. Si parte da Phillip Island, che ormai è la mecca australiana dei motociclisti. Tra MotoGP e Superbike,
isola di Filippo.
Filippo,
sempre io.
Si è attivato subito. No, il 24-25 febbraio, la data di inizio del campionato. E insomma, avremo modo di parlarne poi meglio e di dilungarci e di vedere un po' tutti gli appuntamenti. Sicuramente in Italia, appuntamento a non perdere a giugno, metà giugno, per il Misano, Marco Simoncelli, il circuito ormai dedicato a lui in Italia, il grande Simoncelli. E poi, tra l'altro, una bella novità, questa è veramente una grandissima novità. È il 20-22 settembre che si va a Cremona. E Cremona, esatto, fino ad ora è stato sempre un circuito piccolo. Io ci sono stato, è stato un circuito diciamo, più amatoriale, lasciatemi passare
amatoriale, sì.
Però ha una bella base, molto lunga, stanno lavorando duro da anni, con le FX Series sono diventate ormai promotori alla grande, e ragazzi, se aprite il sito del cremonacircuit.it, la prima cosa che spunta è un pop-up gigante 2024 Superbike!
Vorrei vedere,
sì,
vorrei
vedere.
E insomma, è un bello slancio, è un bello slancio.
Sì.
È un dispiacere per me non vedere più Imola, perché comunque anche Imola come circuito era meraviglioso, però un po' pericoloso, sì.
Ma Imola è più adatto,
sì, diciamo che non è molto auto, per le moto, forse,
sì. Nonostante Imola ha un passato storico motociclistico importante, sì. Cioè, sì. Negli anni 70, sì. 80 con le moto era la Lamecca,
però era con la vecchia configurazione.
Esatto, che era più veloce. Adesso con queste chicane strette le moto sono molto pericolose, soprattutto quella chicane lì alla fine, le acque minerali che si salta in aria, è veramente pericolosa. Marilena Prandini ci scrive in chat, la salutiamo, ciao, ci siete a dare del gas questa domenica all'autodromo di Modena? Sì, mi hanno chiamato un sacco di persone che c'è questo evento a Modena, purtroppo però io dietro casa c'ho a Monza il rally e nel caso ho impegni anche per un'altra gara, quindi l'EPTV Motorsport probabilmente forse non riesce a essere a Modena, ma vediamo. Però ne approfitto, grazie a Marilena, per avvisarvi che a Modena c'è un bel eventone questa domenica, sabato e domenica, quindi anche tu ci andrai, Amanda, avrai modo di...
È molto probabile, perché ci vado spesso al circuito
a Marzaglia, sì.
a Marzaglia perché comunque l'abbiamo vicino a casa, è mezz'ora da dove abito, quindi è comodo ed è carino anche da passarci un po' la domenica.
Il mio sogno, Emma.
Si sente il sound, no? Con i bambini, si fanno crescere i bambini col sound giusto, capito?
Ecco, brava.
Esatto, brava. Cresciamo
anche se
bene.
Ho il mio bimbo più grande che fa già motocross, mi piace molto il motocross. Quindi
sì. Lo possiamo iniziare sulla strada di Cairoli e Adamo?
Gli piacerebbe tantissimo, infatti ha il modellino di Cairoli sopra nella cameretta, sì. Dal letto proprio, sì, lui è andato anche a vedere, è andato a vedere una delle ultime gare di Tony prima che si ritirasse. Infatti lui
ne abbiamo parlato giusto la settimana scorsa, secondo me avreste avuto modo, sì, di aggiungere qualcosa, perché è stato preso dalla Ducati per fare la tester, collaudatore, team manager, insomma fa una bella
vista dall'MX.
Esatto.
Una personcina da nulla proprio.
Esatto, ci fa enorme piacere che hai tirato in ballo Cairoli, perché io ogni volta dico sempre è uno dei piloti più sottovalutati in Italia, all'estero è un dio. Corretto. In Italia, sì, non nessuno caga il motocross, quindi cioè ha vinto più mondiali di Valentino Rossi, dovrebbe essere al pari,
no.
Di,
più no,
però
alla pari,
sì,
alla
no,
pari.
Nel senso che è un Valentino Rossi del motocross, però sì. Non ha tutta la,
perché
non
purtroppo
lo so.
Il motocross, come dicevi tu Emanuele, non è considerato tanto qua in Italia, è uno sport di nicchia,
però ragazzi,
ma anche lui, come adesso lui fa rally, fa robe e comunque va forte anche nei rally, cioè proprio come lui fa quelle trasferte quattro ruote dove
sì.
Non è Rossi,
il problema è che quando c'era lui,
no, aspetta, detta così, allora se tu mi parti con una frase quando c'era lui si capisce
parlo
male.
Per Tony, quando c'era Tony Cairoli
le moto arrivavano in
non
orario.
È stato fatto lo stesso giochino che è stato fatto con Valentino, perché Valentino è diventato
un prodotto,
la gallina dalle uova d'oro. Tony era la gallina dalle uova d'oro, ma per quattro scappati di casa che guardano l'MX.
Sì, diciamo GP. Che con Valentino Rossi è stato fatto un lavoro dietro di personaggio,
sì.
che ovviamente non è che gestisce lui, cioè lui ha un'azienda, un SRL che gestisce sta roba, capito? Che
sì,
ci ha creato
lui,
un marchio.
È un brand vivente.
Esatto, e se è stato fatto quel tipo di lavoro, quindi c'è la TV e tutto il resto che hanno tutti gli interessi per mandare avanti.
Ma il problema sai qual è, Emma? Che noi una base solida nel cross ce l'avevamo, ma ce la siamo mangiati.
E chi era?
Negli anni 80 la Cagiva vinceva i mondiali col VMX e non solo.
Parigi Dakar, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto video. Sì,
quindi avevamo una bella storia, c'era anche la Fantic, la Beta, tante altre marche italiane, ci siamo riusciti a mangiare tutto, cancellare,
esatto. E azienda fallita, via. Ricordiamo, quindi insomma,
sì, vabbè. Sì, sì, sì.
tutto. Va bene, va bene. Comunque, giusto per chiudere, ragazzi, in bellezza, domenica, questa domenica, non vi perdete se siete nei pressi dell'Emilia, del centro, con il 26esimo appuntamento di Motori in Festa all'Autodromo di Modena. Mi hanno chiamato tante persone, mi hanno detto vieni, vieni, mi fai il video di quella. A parte che non si può perché lì poi è blindatissimo, ci hanno già i loro amici e cose varie, quindi non penso mi fanno entrare neanche in pista. Sicuramente forse l'EPTV Motorsport non riesce a essere presente a questo evento, però magari se ci va Amanda, fai due video col telefonino, ce li mandi, li facciamo vedere la prossima puntata.
Volentieri.
Fai vedere
se non mi bloccano.
No, no, ma così nel paddock ci fai vedere qualche macchina, così vediamo qualcosa. Va bene, giusto per chiudere tutto preciso, ne abbiamo parlato nei social sul nostro Motorite su Instagram, vi ricordo sempre di mettere follow perché siete cresciuti tantissimo grazie al giveaway, continuate a seguirci, magari sarete anche i fortunati vincitori del giveaway. Abbiamo fatto vedere le lotte serratissime tra Porsche e Ferrari che ci sono state a Bahrain, ultimo appuntamento del campionato mondiale Endurance. Vittoria chiamatissima della Toyota, lo sapevamo tutti che la Toyota ha completato vittoria team, pilota, quindi ha vinto tutto. 8 ore di gara che sono state spettacolari. La Porsche e la Ferrari non hanno alzato il piede neanche un momento. C'è stata una lotta per il terzo posto, quindi dietro le Toyota, veramente eccezionale. E io dico sempre, com'è possibile, Gaspare, che in una gara di endurance di 8 ore... stai incollato lì, ti guardi le lotte che non finiscono mai, in Formula 1 in 1 ora e mezza ti cala il sonno. Io questa cosa non la riesco a concepire.
Vedi caso, i regolamenti?
Può essere.
Però,
comunque,
però
Ema, lotta, veramente, ci sono i video, le storie su Instagram, se ve le siete persi ve le rimettiamo, così ve le
rivedete. Devo fare sempre il rompiscatole.
Vai, vai.
Perché ho imparato da te. La Ferrari stava riuscendo a imitare la Formula 1.
Sì, perché appena hai fatto cosa? Appena hanno vinto le manne sono arrivati a Elkan che non ci hanno creduto mai. E detto, ah, abbiamo vinto noi, adesso mettiamo i nostri. E stanno ricominciando anche lì. Perché lì prima dettava legge F-Corse.
Hanno cominciato a litigacchiare, ecco, in una parte della gara, tra la 50 e la 51.
Sì, sì, sono stati dei dissapori tra le due vetture. Comunque una notizia dell'ultimo secondo, che è arrivata, che la Ferrari è pronta il prossimo anno per avere una terza vettura. Quindi potremmo vedere la 51, 51 e 52, presumo, a questo punto. Potremmo vedere 3 Ferrari Hypercar correre nel Mondiale Endurance. Va bene. Detto questo, abbiamo chiacchierato un po' più del dovuto, ma ci sta, perché comunque ci siamo divertiti e quella è la cosa importante. Tra appassionati va bene tutto. Avevamo anche un'altra notizia, abbiamo detto tu che sei di Modena, la dico così giusto in 5 secondi per chiudere il discorso. Purtroppo la Maserati è arrivata una notizia abbastanza spiacevole, che Stellantis ha deciso di vendere alcune parti della Maserati. Quindi mi sembra che la Stellantis abbia deciso di far fallire l'automobilismo in Italia, dato che sta vendendo non solo la Maserati, che praticamente è come una dichiarazione di fallimento però a pezzi, ma sta facendo questo lavoro anche con Fiat e tutti gli altri marchi. Il discorso è lungo, potremmo forse parlare nella prossima puntata, Gaspare, dato che adesso cominciano a finire le gare.
È molto interessante come discorso.
La Maserati è arrivata alla notizia ufficiale che proprio ha messo in asta uno delle parti
degli stabilimenti, ma sì, però a Torino tante...
Sì, lo so, ricordiamo che Maserati viene fatta in più posti, a Modena dove c'è la sede principale, che è accanto al Museo Ferrari, io dico sempre vicino all'American Graffiti perché c'è lì il ristorantino, e dico sempre andiamo all'American Graffiti,
esatto.
Io ci vediamo all'American Graffiti invece di dire la Maserati, per andare lì, e so che anche nella parte vicino Reggio Emilia, non so bene il posto preciso, c'è il reparto corse Maserati, però poi tutte le altre parti vengono fatte a Cassino, Torino e altre parti dell'Italia.
Il problema è, ma a quanto pare, che siamo passati da un 54.000 auto prodotte all'anno a solo 8.000 auto.
Sì, sì,
nonostante le macchine.
L'MC20 non sta funzionando come dovrebbe nelle vendite. Devo dire che sicuramente la Maserati, perché è bellissima, secondo me. Secondo me è bellissima. Magari
perché
però
non è una Maserati. Però vabbè
no, 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 vabbè. No, secondo me c'è un problema di fondo, che la Maserati non sta vendendo, non c'è pubblicità, cioè non ha un'auto che corre. Non è... Vabbè, è un discorso lungo, ragazzi. Siccome siamo è tardi,
ne parliamo la prossima volta.
Sto discorso di Stellantis, che è stata comprata dai francesi e che stanno veramente svendendo tutto il reparto auto italiano, partendo da Melfi, che so che gli operai stanno avendo problemi enormi a lavorare. è un discorso importante, perché qui si parla del lavoro delle famiglie. La Fiat, ragazzi, il gruppo Fiat è stato svenduto, è così, è una realtà, potrebbe portare a dei risvolti futuri anche nel motorsport, anche questo. Va bene, detto questo, vi saluto anche Elena.
Ma perché i francesi sono sempre stati invidiosi di noi italiani, vedi? Allora stanno cercando di smembrare cosa abbiamo, quello che abbiamo di buono, vedi?
Ma la colpa è anche degli italiani che l'hanno svenduta al miglior la colpa è anche degli italiani che l'hanno svenduta al miglior offerente facendo i loro affari. C'è anche da dire questo, che noi italiani siamo dei grandi affaristi, che fin quando ci conviene bene, poi dopo piangiamo come sempre 20 anni dopo, 10 anni dopo gli effetti di queste grandi manovre finanziarie italiane. Va bene, comunque la politica, come sempre, motorite, chiude in disappunto la puntata. Detto questo, ragazzi,
e per farci valere bene,
esatto, ma noi ce ne freghiamo, perché noi diciamo le cose come stanno, perché amiamo questo sport, amiamo l'auto, e quindi vogliamo in qualche modo difenderla. Bene, ragazzi, va bene, io direi basta, va bene così, facciamo partire la sigla. È stato un onore avere Amanda oggi, spero che ti sia divertita, prima di tutto tu.
Con voi. Io mi sono divertita tantissimo, non so voi, però anche noi. Ho portato un po' una nota un po' gossipara, un po', però sto parlando tanto da voi.
Hai visto? Già in una puntata. Allora gli chiediamo soldi, Gaspare. No? Gli chiediamo un corso motorsport. Allora, dato che c'è anche Marilena che ci scrive in chat, partiamo il corso motorsport per donne. E lo facciamo noi di motorista.
Vedi, può essere un'idea.
A noi ci basta.
Io posso imparare tutte, quindi guarda.
Vabbè, dai. Va bene, ma ci vuole anche una predisposizione. Va bene, comunque sei stata fantastica.
Motorite Pink.
Grazie.
Motorite Pink, va
bene. Vedi?
Ringrazio come sempre Gaspare per la sua pazienza, come sempre la sua espertitudine nelle due ruote. Ringrazio Filippo Lavaglia, che è stato con noi oggi come esperto ingegnere, che ci ha detto la sua anche sull'incidente Leclerc, sul guasto, oltre che parlarci del campionato di RSR Gaming per R Factor 2, che è la chiave che stiamo regalando con il giveaway, che vi abbiamo già messo il link nel Netgretta YouTube, e quindi ragazzi, cliccate, spammate, già lo state facendo, e vi ringrazio. Ciao, alla prossima, ciao
ciao
ciao ragazzi.